Buongiorno, Paolo Ferrerio, sono sulla dispensa didattica numero 9, le politiche dei servizi sanitari in Italia. Quindi, dopo aver visto il metodo di analisi delle regole legislative, adesso ci soffermiamo su una specifica politica, una delle, diciamo così, tre grandi riforme che caratterizzano il sistema attuale, essendo la prima quella della riforma della Costituzione, che abbiamo già visto. E poi ci sono questi due campi di riforme, quella della riforma della sanità e la riforma dei servizi sociali. Dunque, qui il riferimento base è il capitolo del mio libro sulle politiche sanitarie, politiche dei servizi sociali, Carocci Editore, quindi il capitolo, dovrebbe essere il quinto capitolo, la quinta monografia. Quindi questa dispensa andrà un pochino più veloce, spero, mi auguro, perché appunto chi intendesse approfondire, consiglio caldamente di approfondire le tre grandi riforme che caratterizzano l'Italia, consiglio di studiare la monografia sulla sanità. Però questa dispensa ricorda un po' quel ragionamento che ho fatto in aula. Allora, partiamo, pagina 2, partiamo dalla mappa rete, che è il nostro tavolo di lavoro. Dove si collocano le politiche sanitarie? Si collocano in quella parte della mappa, cioè si collocano nello spazio legato al funzionamento delle regioni, effetti sulle ASL, effetti sulle aziende ospedaliere. Quindi questo è il campo operativo delle politiche sanitarie in riferimento a quella mappa. Pagina 3 ho indicato i punti chiave che ho analizzato nel mio saggio, contenuti in politiche dei servizi sociali, ripeto che è la fonte principale di approfondimento, e qui invece uso alcuni tratti che sono già lì presenti. Allora, le politiche sanitarie le possiamo vedere su una periodizzazione sui tempi lunghi. Dall'epoca premoderna, quando comincia, la tutela della salute comincia non come cura della persona, ma come cura dell'ambiente. Coincide con l'igiene ambientale. Anche questo è un tema che ho analizzato nei primi tre capitoli, quelli che non ho consigliato la lettura del libro politiche dei servizi sociali. Ma sostanzialmente la medicina si sviluppa fortemente dall'Ottocento in avanti, questa è l'epoca della medicina scientifica. Comunque non sto ad aggiungere altro, perché questa è storia della medicina interessantissima, ma chi volesse farlo, la periodizzazione sui tempi lunghi è questa. Concentriamoci invece, pagina 5, sulle trasformazioni del servizio sanitario italiano. Qui le fasi sono queste. Quindi nasce la riforma sanitaria nel periodo tra il 78 e l'86. Avviene poi una prima Vado veloce, avviene poi una prima grande cambiamento della struttura legislativa del 78-86. Nel 1992-93 è sostanzialmente il periodo in cui vengono create le ASL, aziende sanitarie locali. Lungo poi gli anni 90 vengono ancora aggiustate queste politiche, risistemate, e nel 99 viene fatto il terzo riordino amministrativo, che è la legislazione statale in campo sanitario, quella base, quella fondamentale, avviene nel 1999. Quindi il periodo storico in cui si sviluppano la riforma sanitaria italiana sono gli anni 70 avvio e gli anni 90 aggiustamento. Oggi siamo nel 2000 ed è sostanzialmente l'attività delle sanitarie che svolgono le singole regioni. Ho già visto questo grafico, come si fa a vedere una politica sociale. Occorre soffermarsi sulla struttura complessiva, vedere gli organi di governo e vedere l'offerta. Politiche sanitarie. Possiamo aggregarle sostanzialmente in tre tipi, a livello mondiale, cioè politiche sanitarie che orientate alla protezione universale della popolazione, è il cittadino che ha diritto alla tutela della salute, ovviamente diritto alla tutela della salute in base alla capacità fiscale che ha quel paese. I diritti sono sempre legati alla capacità di uno Stato di assorbire risorse dal campo della produzione, cioè è di nuovo lo schema del mercato che fornisce le risorse per attivare le politiche. Comunque, ecco, questa è una parentesi fondamentale. Che parliamo di protezione universale della popolazione quando il cittadino è soggetto di tutela. Esiste una seconda tipologia di politiche sanitarie che sono quelle di tipo mutualistico, protezione su base socio-professionale, sono i lavoratori che versano i contributi che sono tutelati, è il sistema che in Italia c'è stato fino al 1978, il sistema mutualistico, ed è il sistema che c'è ancora in altri paesi, come ad esempio la Germania, è un sistema mutualistico, non è un sistema sanitario che funziona su base mutualistica. L'Olanda è un sistema mutualistico. E poi c'è la protezione privata. Quindi sostanzialmente compagnie assicurative. È il sistema statunitense. Cui è stata apportata recentemente una modifica fondamentale, una riforma sanitaria con la presidenza Obama, che ha sostanzialmente obbligato le aziende a remunerare alcune compagnie assicurative, cioè a rendere più pervasiva e in un senso obbligatorio il sistema assicurativo. Comunque è una riforma sanitaria importante. Quella americana, come sapete, è molto sottoposta a tensioni, a critiche di coloro che sono negli Stati Uniti. A noi può sembrare strano, noi europei, ma negli Stati Uniti c'è un'opinione pubblica contraria alle riforme sanitarie che vanno nel senso universalistico. Comunque, questi sono i macro sistemi in chiave comparativa. Come funziona il sistema assicurativo mutualistico? Pagina 8. Sistema assicurativo mutualistico funziona così: il lavoratore, quindi i suoi familiari, evidentemente versando i contributi, alimenta le casse di un ente mutualistico, il quale paga i servizi sanitari, i quali prestano le prestazioni ai lavoratori familiari in caso di malattia. Il circuito va visto appunto in senso antiorario: contributi, pagamento, prestazioni. Ed è tutto evidente che questo schema qua mi rimanda sempre all'offerta. Servizi sanitari vuol dire offerta, rete d'offerta di servizi sanitari. Il sistema sanitario nazionale funziona in un modo diverso. I cittadini, in base alla loro capacità di prelievo fiscale, remunerano Stato, Regioni e USL, oggi ASL, le quali finanziano, programmano e gestiscono il Servizio Sanitario Nazionale. La differenza è sostanziale, perché con il Servizio Sanitario Nazionale si crea un vero e proprio sistema, è il grande quadrato, un vero sistema complessivo fatto di funzioni di Stato, Regioni, USL, ASL. Quindi, quando noi parliamo di Servizio Sanitario Nazionale, intendiamo il tutto, complesso delle funzioni, dell'attività assistenziale dei servizi sanitari regionali, è il tutto. E le frecce sono le diverse leggi che hanno caratterizzato questo sistema. Questo sistema è stato regolato, appunto, pagina 11 della legge 833, modificata nel 92 col DLGS 502, poi ancora modificato un anno dopo col 517-93, poi ancora nel 99. Tutto questo ha prodotto quello che è attualmente il nuovo testo. Vedete il diagramma di flusso come funziona? 1, 2. 3 che va a cambiare la legge 502, di nuovo cambiamento, e di nuovo il DLGS 229 che va a modificare il testo. Questi diagrammi sono diagrammi ricorsivi che fanno vedere un cambiamento nel corso del tempo di una legge. In questo caso il continuo cambiamento è avvenuto sul DLGS 502-92. In genere, quando ci si procura il testo del 502, occorre badare che nelle note sottostanti che ci sia scritto aggiornato con 517-229. Sono dettagli tecnici che mi sento di fornire. Dicevo che il Servizio Sanitario Nazionale è complesso, pagina 12, ed è fatto di che cosa? È fatto di funzioni dello Stato, funzioni delle regioni e funzioni a livello locale. Noi in genere ci soffermiamo l'attenzione sulle aziende sanitarie locali, la cui definizione precisa è enti funzionali delle regioni per l'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari a livello locale. Questa è una definizione incontrovertibile di che cos'è un'azienda sanitaria locale, al di là di tutte le sofisticazioni di tipo amministrativo-giuridicistico. Questa è la definizione funzionale di azienda sanitaria locale. Qua si vede, mi auguro bene, nel disegno come le diverse parti di cui è fatto il Servizio Sanitario Nazionale. Parti ministero, parti regione, parti ASL e parti aziende ospedaliere. Questo schema qua è un tipico schema istituzionale che si rifà al paradigma istituzionale. Cosa fa la legislazione nazionale? Definisce appunto i livelli essenziali, lo Stato, quindi l'assistenza sanitaria di base, la specialistica, l'ospedaliera, questo è Stato. Le regioni invece fanno l'organizzazione, mettono in atto il sistema organizzativo. Questa è la divisione, è la distribuzione dei compiti fra Stato e regioni e ASL della politica sanitaria. Per quale motivo si sono chiamate unità sanitarie locali poi ASL? Allora, il termine unità sanitaria locale nasce alla fine degli anni 70 proprio in base a questa idea di unificare in un unico ente le attività che precedentemente erano svolte da mutui, ospedali psichiatrici, uffici di igiene, consultori. Tutti questi enti confluiscono in un unico sistema organizzativo chiamato unità sanitaria locale. Ecco il motivo per il quale si chiamò unità sanitaria locale. Gli anni 90 modificano strutturalmente questo sistema e si passa da un modello organizzativo, è un cambio di vocale, la U, dalla U alla A, che cambia la struttura organizzativa. Da questo modello organizzativo si passa al modello ASL. Attenzione, quando parliamo di azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, non stiamo intendendo di soggetti privati, sono soggetti pubblici. Il termine azienda può essere equivocato. Si intende per azienda un ente funzionale che ha azienda pubblica, un ente funzionale che ha ampia autonomia organizzativa. È pubblica, ma agisce, funziona culturalmente attraverso procedure decisionali caratterizzate da ampia autonomia di gestione, come potrebbe essere un ente privato, però rimane un ente pubblico. Questo è il senso dell'azienda sanitaria locale, la cui definizione, la ripeto, l'azienda sanitaria locale è un ente amministrativo della regione dotato di ampia autonomia economica, quindi ASL intesa come ente amministrativo della regione dotato di ampia autonomia economica. I cambiamenti degli anni 90, quelli sono stati i più incisivi cambiamenti degli anni 90, la più forte regionalizzazione del sistema sanitario italiano, la riduzione del numero delle ASL e la loro trasformazione, la riduzione del numero delle USL e la loro riorganizzazione in ASL, la specializzazione funzionale delle aziende ospedaliere che sono state separate, si sono create delle aziende ospedaliere, cioè degli enti funzionali dedicati alla gestione degli ospedali. L'introduzione dell'accreditamento come strumento amministrativo, l'introduzione dei LEA, livelli essenziali di assistenza, che sono la gamma dei diritti di salute contenuti nella legislazione nazionale, e le regole di finanziamento e infine le regole di rapporto tra comuni e ASL. Pagina 17, questa è la matrice, è uno degli strumenti di analisi delle regole, la matrice della legge della legislazione sanitaria italiana. Può essere usato in molti modi questo schema, può essere usato semplicemente vedendo i punti chiave regolativi, quindi soffermando l'attenzione sui punti della prima colonna, da cui si vede un po' la struttura del testo, gli obiettivi, l'assetto istituzionale, l'assetto organizzativo, il controllo, la programmazione, i fondi integrativi. E può essere approfondito andando a vedere gli articoli, i commi di riferimento. La matrice ha questo tipo di obiettivo, un obiettivo di far vedere il complesso strutturale di un sistema e poi di approfondirlo attraverso l'analisi delle regole. Qual è il ruolo delle regioni nel creare le ASL? Pagina 18. La regione, il primo processo che fa è quello di zonizzare le ASL, cioè di dividere il territorio, cerchio, il territorio della regione, Lombardia, Piemonte, eccetera, dividere, suddividere e dire questi comuni fanno parte di questa ASL. La regione, creando il confine delle ASL, crea anche le aziende sanitarie locali. Ecco per quale motivo. Qui il punto chiave è il territorio. Quindi la legge sanitaria è una legge che incide sulla definizione territoriale del sistema sanitario. Cos'è un'azienda ASL? È un ente che ha degli organi amministrativi, il direttore generale, eccetera, eccetera. È definita dalla regione tramite la definizione degli ambiti territoriali. Il direttore generale è il responsabile del funzionamento di questa struttura. E poi c'è questo tema complessissimo del fatto che l'azienda USL può assumere la gestione di attività e servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali. Questo è tutto il tema che è rilevante della integrazione tra servizi. Cioè c'era l'idea, perché adesso la situazione è profondamente cambiata, che prima l'USL e poi l'AS gestisse anche le funzioni dei servizi sociali. Questa scelta è una scelta che si è rivelata senza consenso, tanto che oggi tutto il sistema si basa su due spazi funzionali distinti. La ASL e la sanità si occupa di servizi sanitari e sociosanitari, viceversa il occuparsi di servizi sociali educativi sono i comuni. Tuttavia c'è questa regola di integrazione tra i due sistemi. Pagina 20, questa è la piramide decisionale di una ASL, definisce proprio la struttura istituzionale ed organizzativa di una ASL. Vediamola per punti. La regione seleziona il direttore generale, il quale nomina direttore amministrativo, direttore sanitario, eventualmente un direttore sociale. In Lombardia ci sono i direttori sociali, ma è la regione che decide se questa figura apicale esiste o no, e questi sostanzialmente quattro macro dirigenti ASL, cioè direttore generale e direttori, dirigono rettangolo in grosso la struttura organizzativa dell'ASL, la quale appunto poi a sua volta si organizza tramite territorialmente, definendo aree locali che si chiamano distretti. Questa è la piramide vista dall'alto verso il basso. Che relazione c'è con i comuni e tutta la parte sinistra dello schema? Allora, i comuni della ASL partecipano attraverso la conferenza dei sindaci alle funzioni del direttore generale. Sostanzialmente hanno una funzione consultiva, sono sentiti rispetto a decisioni rilevanti che riguardano il territorio, che hanno effetti sulla loro organizzazione. E questo è il cambiamento rilevante, perché un tempo i comuni gestivano direttamente la ASL, oggi i comuni hanno una funzione di eventuale di influenzamento, ma la piramide decisionale è tutta regione, direttore generale, direttori delle unità delle diverse aree. E poi i comuni possono, ritorno alla parte sinistra, eventualmente affidare in delega i servizi sociali alle ASL, ma è appunto una questione che va vista luogo per luogo. Ci sono situazioni nelle quali le ASL gestiscono su delega dei comuni determinate funzioni, altre situazioni invece che i comuni gestiscono direttamente le loro attività. Questo ho ingrandito, pagina 21, la struttura amministrativa delle ASL, quindi l'ho fatta vedere più in dettaglio per far vedere com'è cruciale il processo decisionale. E questa è la conseguenza finale, diciamo così, che riguarda sia questo corso, ma che riguarda in modo particolare il lavoro che dovremo fare nei prossimi anni. Cioè, in Italia il sistema sanitario è governato dalle singole regioni. Di conseguenza, per comprendere strutture e funzionamento delle ASL, quindi decisioni, strutture operative, procedure, organizzazione, ruoli, modelli, occorre analizzare le specifiche leggi di ciascuna regione. Noi tenteremo di farlo nella parte finale analizzando il caso lombardo, ma ciascuno di voi potrebbe a sua volta esaminare il caso piemontese, il caso pugliese, il caso delle Ligure, insomma, regionali che vi interessano. Però oggi analizzare le politiche sanitarie significa analizzare le politiche sanitarie di ciascuna regione, che non sono politiche sanitarie autonome, perché appunto il governo della sanità è duplice, è in capo allo Stato, in capo alle regioni, tuttavia ogni regione dà un suo specifico tono regolativo a questo sistema. Questa è la monografia sulla riforma sanitaria. Concluderei in questo modo qua, quindi ponendo proprio l'attenzione al punto fondamentale. Punto fondamentale è questo, che il sistema di welfare italiano applicato ai servizi sociali alla persona prevede che il campo sanitario sia gestito dalle singole regioni. Vedremo che questo è completamente diverso per la gestione del campo dei servizi sociali, che è invece gestito dai comuni. Quindi, strutturalmente, noi siamo in presenza di un sistema localizzato per la sanità in capo alle regioni e per i servizi sociali localizzato in capo ai comuni. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.